Mercoledì Sport, tutto sugli sport di squadra individuali del Mugello e della Val di Sieve, calcio a 5 e amatoriale, risultati, classifiche e interviste, a cura di Daniele Bianchini e Fabrizio Paoli. Mercoledì Sport, il mercoledì alle ore 19.
Le 19 in punto e siamo in diretta dalle frequenze di Radio Mugello con Mercoledì Sport. Buonasera a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, buonasera anche al nostro Fabrizio Paoli. Ciao Fabrizio.
Sì, buonasera a tutti, anche da parte mia.
Due settimane di fila insieme, non potevamo farle per tutta l'ora e quindi io stasera la farò a metà soltanto. E poi ti lascerò da sola la conduzione di questa trasmissione.
Faremo un altro modo. Intanto è importante la tua presenza perché nobilita la prima mezz'ora sicuramente.
Tra l'altro una scaletta un po' rivoluzionata rispetto a quanto non abbiamo abituato i nostri ascoltatori, perché per venire incontro anche alle necessità insomma dei nostri ospiti inizieremo dalla pallamano questa sera.
Sì, iniziamo dalla pallamano, anche dal nostro primo ospite che a breve avremo in linea per parlare della Fiorentina Handball. Ne abbiamo parlato a inizio stagione, ci ha presentato il presidente Sorrenti la prima parte della stagione e poi adesso ne riparliamo perché ovviamente la stagione delle varie giovanili sta andando avanti, ma ci sono anche novità. Ad esempio è iniziata la Coppa Toscana che avvicina, possiamo dire, la società borghigiana magari al ritorno di una prima squadra.
E abbiamo il presidente con Giovanni. Ciao Giovanni.
Buonasera a tutti.
Allora Giovanni, ci sentiamo per fare il punto di questa seconda parte di stagione. Come ho detto, le varie squadre under avevano già iniziato da tempo la loro attività. Prima di Natale, credo nel mese di dicembre, è iniziata anche la Coppa Toscana Maschile, a cui partecipa la squadra giovanile più grande di età, l'under 19, con credo qualche fuoriquota. Poi ci spiegherai anche il regolamento di questa Coppa Toscana. E come ho detto, quest'under 19 praticamente è un laboratorio per tornare magari ad avere una prima squadra della Fiorentina Handball dal prossimo campionato.
Sì, può essere da considerarsi anche un laboratorio, ma è anche un modo per tenere in palestra i ragazzi che magari non rientravano nelle categorie inferiori. Quindi è stato, visto che l'under 19 vecchio campionato non esiste più, ma c'è una Youth League a livello nazionale con tutta una serie di regole e costi, si è preferito procedere in diverse regioni a fare questa coppa, regionale. Ovviamente noi abbiamo chiamata Coppa Toscana per cercare di recuperare tutta questa fascia di età di ragazzi. Quindi è una categoria under 19 di fatto con due fuori quota.
Ecco, quindi possono partecipare fuori quota, magari altre società che hanno anche delle squadre senior possono partecipare magari con i giocatori che vengono meno impiegati nei campionati magari di Serie B.
Certo, infatti è utilizzata da diverse società che hanno ad esempio squadre in A2 oppure anche in Serie B, ecco.
Benissimo, e da un punto di vista tecnico ti chiedo questa stagione come sta andando sia per l'Under 19 e anche per le altre giovanili che avete appunto all'interno della vostra società.
Allora, in questo momento che la macchina della Fiorentina Handball viaggia a pieno regime, abbiamo tutto in campionato in corso oltre all'Under 19 che è appunto un torneo, ufficialmente un torneo, non un campionato in corso, a sei squadre. Ci abbiamo appunto l'Under 19 che sta concludendo la prima fase e sabato avremo lo scontro al vertice con la Pallamano Prato. Ci giochiamo il primo e il secondo posto e dopo questa partita inizierà poi la seconda fase con lo scontro con le squadre dell'altro girone. Ha preso via anche il campionato Under 13 maschile che mancava da 3-4 anni pre-Covid, quindi un buon segnale anche per la Toscana, con 6 squadre partecipanti, 5 maschile e una femminile, e si è giocato il primo concentramento a Borgo San Lorenzo. Bambini che vengono poi in realtà dall'attività promozionale che stiamo facendo con la Pallamano Mugello, quindi questo è il frutto di quel lavoro fatto nelle scuole e nelle due palestre, scuole elementari e palazzetto dello sport. E poi c'è tutta l'attività promozionale in pieno svolgimento. Domenica hanno di nuovo partecipato le squadre Under 9 e Under 11 al concentramento a Scarperia. quindi diciamo siamo nel pieno svolgimento dell'attività. Diciamo che ci siamo lasciati definitivamente alle spalle il periodo Covid.
Ecco, quindi da quello che ci dici, l'attività di promozione è davvero in crescita in questo periodo, quindi si spera di tornare a livelli di qualche anno fa, magari, anche se non sarà facile, anche per quanto riguarda la pallamano maschile in Mugello.
Sì, beh, diciamo che fra le varie società, perché poi nel Mugello tra Borgo e Scarperia ruotano 4 società, abbiamo un settore giovanile di 80-90 ragazzi e ragazze. Non li abbiamo mai avuti questi numeri, ecco.
Ecco, quindi siamo già a ottimi livelli. Senti Giovanni, per chiudere, lasciando la parte tecnica, l'abbiamo chiesto anche ad altre società nelle scorse settimane, le problematiche che sono emerse negli ultimi tempi per quanto riguarda il palazzetto di Borgo, ti chiedo anche a te il tuo punto di vista sulla situazione e che cosa, com'è la situazione e che cosa può comportare dal tuo punto di vista.
Ma la situazione che ad oggi aspettiamo, per la verità, da un po' di tempo, delle risposte chiare dal comune che non sono arrivate, in particolare sull'agibilità, sulla licenza di agibilità e di pubblico spettacolo. Non credo che ci sia, perché sennò la risposta di solito da parte dell'ente pubblico in questo caso sarebbe stata molto più veloce, ma ad oggi non c'è una risposta, sebbene anche come società abbiamo chiesto ovviamente la presenza o meno di questa certificazione, che è importante per l'ingresso e la permanenza del pubblico all'interno dell'impianto.
Ecco, quindi a questo punto, in mancanza di risposte ufficiali, l'attività diciamo prosegue come sempre in attesa di novità.
Beh, l'attività prosegue sempre. Io consiglio, come ho fatto, come abbiamo fatto noi come società, e la consiglio a tutte le società, di chiedere questa licenza o comunque di chiedere una dichiarazione di manleva al gestore o all'ente proprietario del palazzetto. Ma questa è una prassi che si fa ovunque, cioè questa è una prassi che tutte le società dovrebbero fare a propria tutela. Perché, ripeto, chi ne risponde è chi organizza l'evento in primis. Poi ci sono anche tutti i vari soggetti che entrano in gioco, ma il primo che ne risponde è sempre il presidente della società che sta organizzando, sta svolgendo l'evento. E quindi bisogna tutelarsi.
Benissimo, Giovanni, grazie per il tuo intervento, ovviamente in bocca al lupo per il resto della stagione per la Fiorentina Handball.
Grazie e buona serata a tutti.
Grazie, buonasera. Grazie. Allora, sì. A questo punto possiamo proseguire sempre sulla pallamano prima di passare al basket.
Certo, direi rimaniamo intanto sulla pallamano. Intanto volevo sottolineare il fatto come anche nella pallamano, anche insomma dalle parole di Giovanni Sorrenti, emerge il fatto che il ritorno del post-Covid ha portato ad una crescita generale di numeri di iscritti. Evidentemente, insomma, dopo 2 anni chiusi in casa anche senza scuola, i giovanissimi hanno voglia, giustamente capibile, insomma, di occupare il tempo, anche fortunatamente, diciamolo, scegliendo lo sport, e questo è sicuramente una buona notizia.
Allora, con Sorrenti abbiamo parlato soprattutto della Coppa Toscana maschile della Fiorentina Embolo, la Coppa Toscana femminile a cui partecipa l'Euromed Mugello, gare nelle prossime settimane, anche perché il campionato è fermo sia per quanto riguarda la Serie A2 femminile che per la Serie B maschile.
Sì, l'ultima giornata si è giocata, se non sbaglio, nell'ultima settimana di febbraio, con la vittoria a Prato per 31-24 dell'Euromed Mugello sulla Tush Prato. Si tornerà in campo invece il 25 di marzo con le squadra di Borgo San Lorenzo impegnata in casa alle ore 19 contro l'Arcobaleno.
Sì, situazione classifica in questa Serie A2 per la squadra di Matteo Luci è il secondo posto con 13 punti, 8 vittorie e 2 sconfitte, entrambe contro la capolista Guerriere Malo e i soliti 3 punti di penalizzazione. Stesso discorso in Serie B maschile, girone Toscana-Umbria-Liguria, dove il campionato è rimasto fermo nello scorso fine settimana, ma qui si tornerà in campo subito nel prossimo fine settimana.
Esatto, dove la Mugello Handball United sarà attesa dalla trasferta di Follonica, si giocherà l'11 di marzo alle ore 19. In classifica la Mugello Handball United è seconda, al primo posto c'è proprio il Follonica, quindi sarà il super big match di giornata. In realtà poi, se vogliamo andare ad analizzare, diciamo, l'aspetto proprio dei punti sul campo che andavano tanto di moda tanti anni fa quando si parlava di calciopoli, e la Juventus riesce a riportarlo in auge anche in tempi moderni. La formazione mugellana avrebbe in realtà il primo posto perché appunto ha dei punti di penalità,
i soliti tre punti di penalità. Anche qui bilancio parla da solo: 12 vittorie e un pareggio per la squadra che è da qualche settimana allenata da Daniele Della Rocca, e sono 22 con la penalizzazione al secondo posto, ma sarebbe
Follonica prima. 12 vittorie e una sconfitta, quindi sulla carta
proprio all'andata contro la Mugello Handball,
esatto,
United
avrebbe un punto in più rispetto al Follonica. Però insomma questa trasferta potrebbe definirsi decisiva, se si vuole, anche proprio nonostante i tre punti di penalità per la formazione mugellana.
E allora, a questo punto direi passiamo al basket, partiamo dalla Serie C Gold, poi abbiamo anche la promozione sempre FIP e la WISP.
Sì, iniziamo dalla Serie C Gold, dove purtroppo continua il momento no della Val di Sieve, un periodo difficile senza segnali di ripresa, non soltanto nelle prestazioni, ma in generale proprio nell'atteggiamento e nei risultati, perché poi la Val di Sieve sta allungando una striscia negativa in un anno che sappiamo quanto, abbiamo ripetuto più volte, non vedrà penalizzata alla fine dell'anno questa annata da una retrocessione eventuale. C'è una riforma dei campionati, nessuna delle squadre inserite nel Serie C Gold verrà retrocessa quest'anno, però questo non vuol dire che possa passare inosservata una serie di prestazioni sicuramente un po' al di sotto delle aspettative per una squadra sì molto giovane, ma che aveva dimostrato, l'ho fatto vedere più volte durante l'anno, di poter valere sicuramente una classifica migliore. Nell'ultima gara, la sconfitta interna per 79-93 contro il Quarrata, squadra sicuramente di buona levatura ma alla portata della Val di Sieve, che invece adesso rimane al terzultimo posto con 12 punti, 6 vittorie e 16 sconfitte.
Prossimo turno è domenica prossima, domenica 12 marzo, ore 18:30, la trasferta della Val di Sieve sul campo della Pallacanestro Agliana, è la 23esima giornata di questa Serie C Gold.
Passiamo adesso invece al campionato di promozione. L'avevamo presentata come una gara sulla carta agevole, così è stato, fortunatamente 70-43 il risultato finale in favore dell'Assiboni Mugello Basket sull'Idraulica Nannelli Arno. L'avevamo presentata come una partita agevole perché poi in realtà le prossime tre saranno molto più difficili e forse saranno quelle decisive per l'Assiboni per arrivare ad una posizione di classifica migliore possibile per affrontare la fase d'orologio con l'obiettivo dei primi quattro posti, che potrebbero voler dire insomma playoff. Per quanto riguarda appunto, diciamo, l'ultima gara, senza storie, con il miglior realizzatore che è stato Iandelli, ma in generale insomma una prestazione in cui tutti gli uomini al referto sono stati ruotati, hanno avuto tutti i minuti rispetto insomma anche alle ultime gare, visto anche appunto delle ultime gare decisive, Borselli ha sicuramente anche preservato alcune delle sue migliori pedine. Diciamo miglior realizzatore Iandelli con 19 punti, tra gli altri si segnalano gli 11 punti di Valletti, 10 di Carmannini, i 9 di Lastrucci, questo giusto per citare i migliori realizzatori, ma come detto in generale è stata una partita a senso unico fin da subito, 24-14 già al termine del primo quarto, 44-26 al termine del primo tempo. In classifica è quarta la Siboni con 28 punti, che sono due in meno rispetto alla coppia formata da Cus Siena e Valle Mugnone, e 4 in meno rispetto a Montevarchi, che però ha due partite in meno rispetto alla formazione mugellana. Prossimo turno comincia il trittico decisivo, dicevamo, di scontri diretti per la formazione della Mugello Basket.
Sì, Mugello Basket che giocherà domenica prossima 12 marzo in casa contro Asina Longa alle ore 20:30.
Asina Longa è quinta in classifica a 24, diciamo che è uno scontro diretto importante anche alla luce appunto di quello che saranno poi la fase d'orologio successiva, e perché insomma si inizierebbe creare un solco forse decisivo per i primi quattro posti.
Sì, in quel campionato ricordiamo la Val di Sieve aveva aperto la giornata venerdì contro il DLF Firenze e con una sconfitta, e aprirà anche la prossima giornata.
Esatto, perché nella prossima giornata la formazione di Pontassieve giocherà contro il Firenze 2, lo farà l'11 di marzo alle 20:30 sul campo di Via Svizzera alla Palestra Kassel di Firenze.
E quindi Val di Sieve che è relegata in, ricordiamo, la seconda squadra della Val di Sieve in coda alla classifica, se non sbaglio penultima, con 6 punti, solo 3 vittorie fino a questo momento.
Esatto, proprio così.
E a questo punto direi passiamo al basket Wisp, dove la scorsa settimana si è giocata la 18ª giornata, ma vedo che l'STM invece non è scesa in campo.
Esatto.
E poi la 19ª si sta giocando in questi giorni, e poi la prossima settimana con la 20ª si chiude il campionato.
Sì, allora l'STM ha visto rinviare la sua gara della settimana scorsa, partita contro il basket in Pruneta, che verrà recuperata il 15 di marzo. Per quanto riguarda invece il risultato della Mugello 88, l'avevamo già dato in diretta, ma ricordiamolo, vittoria per 43-37. Il prossimo turno sarebbe l'ultimo, in realtà la Mugello 88 ha già giocato ieri sera sul campo del quartiere 5 per concludere la sua stagione. L'STM riposa, non abbiamo il risultato della Mugello 88, vediamo se durante la trasmissione riusciamo a recuperare.
Per quanto riguarda la gara di ieri sera, 19ª giornata, l'STM non ha giocato per il turno di riposo e, come hai detto, sarà il 15 marzo il recupero contro il basket in Pruneta, e quindi credo diventi l'ultima gara effettiva di tutte le squadre di questo girone B della Wisp.
Ci fermiamo adesso per il primo stacco pubblicitario, poi torniamo con tutti gli altri sport.
Radio Mugello 88.000.
Torniamo in diretta dagli studi di Radio Mugello con Mercoledì Sport. Fabrizio, andiamo a parlare di pallavolo in questa seconda
parte. Pallavolo, partiamo dai campionati regionali della FIPAV, dove ci sono le nostre squadre impegnate in Serie C e Serie D.
Allora, Serie C intanto, regionale femminile, girone A, troviamo la Remo Masirufina che nell'ultima gara ha perso per 3-2 sul campo del San Michele Firenze, una partita che ha visto la formazione fiorentina andare avanti anche in maniera un po' sorprendente sul 2-0. Poi la Remo Masi l'ha rimessa in pista tornando sul 2-2, perso però il tie break 15-12, se non altro un punto si riporta a casa per le ragazze di Riccardo Zannoni, che però in classifica rimangono al sesto posto a quota 27 e ormai vedono allontanarsi la possibilità di riagganciarsi alle migliori per un posto nei playoff. Per quanto riguarda il prossimo turno, Fabrizio, questo è un campionato che sta, diciamo, è molto lungo, ma sta velocemente arrivando anche ai suoi ultimi atti.
Sì, siamo nell'ultima parte della regular season. Prossima giornata, sabato 11 marzo, 19° turno, gara interna della Remo Masirufina contro il Giotti Victoria Volley, si gioca sabato prossimo alle ore 21.
Nella Serie C maschile invece troviamo l'altra formazione della Remo Masi, allenata da Simone Ricciolini, che nell'ultima partita ha vinto 3-1 contro Cortona, una vittoria che permette alla Remo Masi di riprendersi il sesto posto in coabitazione con il Colle Volley a quota 27, 9 vittorie e 9 sconfitte, situazione di perfetta parità, diciamo, rispetto a quelle che sono le partite giocate fino a questo momento, una vittoria comunque l'ultima sicuramente importante, perché permette di accorciare su una diretta rivale nella lotta per i primi 4 posti ancora, anche se poi purtroppo mi sembra di ricordare, da quello che ci ha raccontato Ricciolini la settimana scorsa, il 4º posto comunque non garantirebbe nella Serie C la partecipazione ai playoff. Comunque una vittoria di prestigio contro una formazione di livello alto come quella appunto del Cortona Volley.
E andiamo a vedere il prossimo turno per la Remo Masirufina, che giocherà sabato prossimo 11 marzo ore 21:15 a Fogliano della Chiana sul campo della Norcineria Toscana per la 19ª giornata di questa Serie C.
Squadra che è penultima in classifica, dunque l'opportunità di trovare altri punti importanti in questa risalita in classifica. Andiamo a parlare adesso invece di Serie D, dove troviamo il GS invece un po' più in crisi.
Sì, nel girone B il GS di Borgo San Lorenzo sta scivolando nella parte bassa della classifica.
Sì, non riesce a ritrovare la vittoria ma da tante settimane. Nell'ultima gara è stata sconfitta per 3-1 in casa dalla prima Q, una partita che ha visto il GS lottare in pratica soltanto nel secondo set, che è riuscito a vincere. Poi negli altri tre parziali la formazione ospite ha controllato sempre la partita in maniera anche abbastanza agevole. GS che rimane al nono posto, quart'ultimo in classifica, 16 punti, 5 vittorie e 13 sconfitte. Per ora rimangono lontane le ultime tre squadre della classifica, che sono Osterfood, Val di Serchio e Volley Art. Però insomma, diciamo che è sicuramente un campionato un po' al di sotto di quelle che erano le aspettative, o comunque quello che erano le abitudini che avevamo con il GS. Vediamo se nelle ultime tre giornate, se non sbaglio, a disposizione, le ultime quattro giornate a disposizione, riuscirà almeno a ritrovare una vittoria il GS, almeno insomma per concludere in modo positivo una stagione che sicuramente di gioia ne ha regalate poche a Nicola Santi e ai suoi ragazzi.
E il prossimo turno, anche in questo caso si parla di sabato prossimo 11 marzo alle ore 18, la trasferta sul campo del Tema Project Calenzano per il GS, anche qui 19esima giornata per la squadra di Nicola Santi.
Stesso discorso potremmo farlo per la Pallavolo Scarperia, che anche nell'ultimo weekend non è riuscito a ritrovare la vittoria, 3-2 sconfitte sul campo di Asina Longa. Se non altro muove la classifica con un punticino, però perde contro una squadra che sulla carta poteva essere sicuramente battuta, anche se ormai la Pallavolo Scarperia sembra aver abbandonato ogni tipo di possibilità di rientrare in gioco per le prime posizioni di un campionato alquanto equilibrato in questa sua seconda fase. Ricordiamo che raccoglie le peggiori rispetto alla prima fase della stagione. Formazione di Scarperia che adesso è sesta in classifica con 4 punti. Asina Longa invece, che l'ha battuta, era in testa alla classifica. Questo per dire che insomma ha perso 3-2 contro la prima in classifica, però fino a questo momento di 5 gare giocate ne ha vinte una soltanto. Il livello era quello che ci si aspettava, però evidentemente in questa seconda fase ci sono anche le necessità di far ruotare, far fare esperienza anche ai giocatori più giovani della rosa. Prossimo turno, Fabrizio.
E prossimo turno, gara interna sabato al palazzetto di Scarperia per la Pallavolo Scarperia, che ospiterà la Pallavolo Massa Carrara alle ore 18. Si tratta della sesta giornata della seconda fase per la squadra allenata da Gabriele Timpanelli.
Andiamo invece alla parte provinciale, dove però Fabrizio c'è poco da raccontare di
non hanno giocato, sì, non hanno giocato né per il previsto turno di riposo la Mugello Volley nel girone A, che il San Piero per una questione del tutto diversa nel girone B.
Allora partiamo dal girone A. Come ci raccontava Fabrizio, non ha giocato la formazione della Mugello Volley perché osservava il suo turno di riposo. Tornerà in campo invece nel prossimo weekend, andrà a giocare a Firenze sul campo del San Michele. Si gioca sabato 11 marzo alle ore 18 in classifica.
18. Se non sbaglio San Michele è ultima a 0 punti.
Esatto.
E quindi ha perso tutte le gare per la squadra di Ceccato. Si prospetta un incontro agevole sulla carta.
Sulla carta sì, sarebbe l'opportunità anche di provare a rientrare insomma in possesso del quarto posto della classifica, che in questo momento la Mugello Volley invece occupa in coabitazione con la Polisportiva San Quirico. Situazione ben diversa invece nell'altro girone, dove eravamo attesi dal big match che diciamo sulla carta potrebbe essere la partita decisiva per sancire il primo posto di questo girone.
Sì, era la gara decisiva sulla carta anche qui venerdì scorso tra Polisportiva San Piero Assieve e Sancat Coverciano, incontro che alle ore 21 non è andato in scena a causa di un rinvio.
Sì, un rinvio che ha fatto molto discutere, anche perché come ci hanno raccontato insomma i dirigenti della Polisportiva San Piero Assieve, la partita era molto attesa, chiaramente era lo scontro diretto, già si giocava di martedì, credo forse fosse già una data un po' diversa, insomma, rispetto all'originale. Comunque era una partita, anzi no, scusate, vedo la partita di martedì, perché è stata probabilmente già spostata a martedì 14 marzo, quindi ecco, abbiamo la nuova data.
Ah, abbiamo già la, no, abbiamo la data, non c'era sì, ieri sera la nuova data, doveva
aggiornata, sì.
Ecco, è stato aggiornata, quindi si sa già la nuova data. La federazione, oltre al rinvio, aveva infatti disposto di giocarla obbligatoriamente entro 30 giorni.
Esatto, la partita si giocherà quindi martedì 14 marzo. Il motivo del rinvio è stata la richiesta da parte della Sankat per l'indisponibilità, evidentemente probabilmente per dei tamponi positivi al Covid di alcune sue ragazze, il che ha fatto un po' discutere come decisione accolta dalla federazione, in quanto al momento non esistono più protocolli specifici per cui anche in caso di positività al Covid si debba ottemperare al rinvio delle partite, delle gare. Diciamo, da parte della Polisportiva San Piero a Sieve c'è stata, ovviamente non si poteva fare altrimenti, il recepimento della decisione, ma sicuramente non a cuor leggero, diciamo così. Poi insomma, l'opportunità di rigiocarla subito questa partita martedì prossimo, a mio avviso, già la dice lunga sul fatto che insomma, evidentemente, se queste due ragazze erano positive al Covid, forse nel giro di 5-6 giorni non cambia molto, però questo vuol dire che tutto sommato effettivamente un protocollo non c'è, come ben sappiamo. C'è stato, diciamo, un eccesso di buonsenso da parte della federazione, forse anche per salvaguardare quella che comunque è sicuramente una partita non come le altre, perché si sfidano le prime due della classifica
appaiata,
47 punti, 16 vittorie e una sconfitta per entrambe. Siamo ormai giunti, se non sbaglio, anche in questo caso a 4 giornate dal termine del campionato, quindi insomma una partita molto, in questo caso il campionato è più lungo rispetto a quelli regionali, ne mancano ancora di più, però insomma sono le due grandi dominatrici di questo campionato. È evidente che questa sfida, questo scontro diretto, avrà un peso importante.
Ora, prima della sfida diretta di martedì prossimo, la Polisportiva San Piero a Sieve comunque tornerà in campo a Calenzano, sul campo del Carta Bianca Calenzano, alle ore 18 di sabato prossimo 11 marzo, per la 19ª giornata.
Una partita che non potrà essere presa sotto gamba, perché comunque la quarta della classifica è da 35 punti, 12 vittorie e 6 sconfitte, quindi una trasferta non facile per la Polisportiva San Piero a Sieve, che dovrà giocare al massimo, poi pensare invece alla sfida di tre giorni dopo contro la Sankat.
E abbiamo concluso quindi la pallavolo FIPAV, chiudiamo con la WISP, perché sono iniziate le seconde fasi della stagione con le varie Coppe Italia al posto dei campionati di Open A2 di Milton Master che si sono concluse, che avevamo seguito. Nella Coppa Italia Open A2 femminile girone C si è svolta mercoledì scorso la prima giornata, è un girone composto da 5 squadre. E la pallavolo di Comano ha perso 3-0 sul campo della Rinascita Volley nella prima giornata. E la seconda giornata, che si sta svolgendo questa settimana, vede la pallavolo di Comano osservare il turno di riposo. Non giocherà neanche la terza giornata la squadra di Comanese, perché l'impegno della terza giornata è stato spostato al 25 maggio. Quindi tornerà in campo direttamente sul campo dei Castello la pallavolo di Comano mercoledì 15 marzo alle 21.45. Nella quarta giornata avremo modo di riparlarne. Per quanto riguarda la Coppa Italia misto amatori, anche qui nel girone B 5 squadre in questa nuova manifestazione, e due delle quali mugellane, oltre alla pallavolo di Comano anche Scarperia. Nella seconda giornata della scorsa settimana non erano scese in campo le mugellane, Scarperia riposava e di Comano ha posticipato prossimamente l'incontro. E nella terza giornata ha debuttato invece la formazione di Scarperia, venerdì scorso ha vinto 3-0 contro Valdarno, mentre in questa terza giornata il turno di riposo è toccato a Di Comano. Quindi dopo, in effetti, una gara giocata da Scarperia e due da Di Comano, le due squadre sono appaiate con 3 punti in classifica, ovviamente stagione appena iniziata. Chiudiamo con il prossimo turno, quarta giornata che si gioca questa settimana, addirittura per quanto riguarda Scarperia, trasferta questa sera sul campo del CRS la Torretta di Molino del Piano alle ore 21.30, e dopodomani gara interna per la pallavolo di Comano sul campo del New Volley Terranuova, in casa contro il New Volley Terranuova alle ore 21.30. E direi a questo punto abbiamo concluso il quadro per quanto riguarda anche la pallavolo.
Allora ci fermiamo, poi torniamo con le altre novità. Ci saranno però anche un'altra intervista.
Avremo anche un altro intervento in diretta per parlare di ciclismo. Poi abbiamo anche qualche altra notizia, sicuramente di pallanuoto, di rugby, credo anche di boxe, qualche cosa. E quindi avremo modo di parlarne nella terza parte di Mercoledì Sport.
Io
334-79-88-000.
E allora sono le 19.35, io vi lascio nelle sapienti mani di Fabrizio Paoli, come promesso l'ho fatta anche un po' più di mezza, quindi sarai felice di essere stato con me anche stasera.
Sicuramente.
Mercoledì Sport
ci vediamo o ci sentiamo mercoledì prossimo, vedremo la situazione. Vai, grazie Daniele, abbiamo credo già il nostro secondo ospite per parlare di ciclismo e abbiamo il tecnico che segue l'attività fuoristrada del club ciclo appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo, Guglielmo Braccesi. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Guglielmo, ci sentiamo perché più o meno in questo periodo, all'inizio di marzo, sempre parliamo con le varie società ciclistiche che hanno sempre iniziato la stagione su strada in questo periodo, ovviamente anche in Mugello. E quest'anno però abbiamo deciso di parlare con te perché segui intanto un'altra parte dell'attività ciclistica dell'Appenninico e credo, da quello che vedo, che anche si sta anche sviluppando velocemente in questi ultimi anni, ovvero la parte fuoristrada con la mountain bike. Quindi ti chiedo un po' di presentarci questa attività che, a differenza della strada, non comincia di marzo ma si è svolta anche ora nel periodo invernale. Quanti ragazzi ci sono e che risultati state ottenendo?
Sì, allora l'attività della mountain bike è nata con l'Appenninico da un paio d'anni. L'anno scorso è stato, diciamo, la versione beta della parte del settore mountain bike. Avevamo due ragazzi con i quali abbiamo fatto diverse gare regionali, diverse gare nazionali, ci siamo spostati un po' in giro in tutta Italia. Abbiamo avuto dei discreti risultati, qui in Regione Toscana abbiamo addirittura vinto con tutte e due le categorie, quindi con tutte e due ragazzi abbiamo vinto il premio Pegaso, quindi insomma un riconoscimento anche importante per delle attività regionali e quindi per quest'anno abbiamo deciso di fare il salto di qualità, quindi ci siamo attrezzati, l'Appenninico ci ha dato una grande mano a portare avanti il nostro progetto e quest'anno abbiamo 6 ragazzi, 3 esordienti e 3 allievi. Questi ragazzi hanno già cominciato a fare delle gare perché l'attività in mountain bike parte prima rispetto all'attività su strada e noi stiamo correndo già dal 12 di febbraio. La prima gara l'abbiamo fatta in provincia di Taranto e la seconda gara l'abbiamo fatta in provincia di Frosinone. Ci aspetta ora la terza gara domenica prossima in provincia d'Arezzo, quindi fortunatamente una gara in Toscana, una gara più vicina, quindi con un impegno che insomma ci consente un attimo di respiro, ecco, perché fare queste trasferte così lunghe è decisamente impegnativo. Però i ragazzi sono contenti, sono andati bene nelle prime due gare, addirittura abbiamo a Taranto abbiamo vinto, abbiamo fatto il podio assoluto.
Con Fabri, se non sbaglio.
Con Fabri, esatto, mentre con Poggiali abbiamo fatto un ottimo piazzamento, sia con Poggiali sia con Braccesi. E in provincia di Frosinone abbiamo sempre fatto un podio con Fabri, è arrivato terzo, ha fatto veramente un'ottima gara, e Braccesi ha fatto un nono posto e poi ci sono stati sia Natalino sia Bandini che hanno fatto delle ottime prestazioni anche a Frosinone. Ora c'è Cortona, andiamo a correre a Cortona e vediamo un pochino quello che riusciremo a fare.
Ecco, ti volevo chiedere, per quanto riguarda la vostra attività, hai ricordato gli ottimi risultati dell'anno scorso, perché anche questo Pegaso per Bandini e Braccesi, che hanno ottenuto ottimi risultati tra categorie esordienti e allievi, e se non sbaglio poi sono stati anche convocati nella rappresentativa regionale, quindi a rappresentare la regione toscana, quindi diciamo che anche a livello regionale si sono dimostrati atleti validi.
Sì, sono stati degli ottimi atleti, stanno crescendo e hanno, a mio parere, un ottimo margine di miglioramento, per cui insomma siamo molto fiduciosi. L'anno scorso sì, sono stati convocati entrambi nella rappresentativa regionale per partecipare a alcune gare di Coppa Italia. È stata una bella soddisfazione, perché insomma, per una società come la nostra, che si presenta nel settore fuoristrada così da breve tempo, riuscire a avere già queste grandi gratificazioni è sicuramente molto importante.
Ecco Guglielmo, ti volevo chiedere, per quanto riguarda anche l'attività di promozione, vedo che c'è questa scuola alla ciclovia di Saginale che vi riguarda, e diciamo che è un modo anche per avvicinare i ragazzi a questa attività e anche per fargli svolgere un po' di allenamenti, mi immagino.
Sì, allora sta nascendo, ancora siamo in una versione di rodaggio. Stiamo diciamo facendo degli incontri nelle scuole del Mugello per farci conoscere, e l'idea appunto è quella di creare la prima scuola di ciclismo qui in Mugello. La scuola ovviamente sarà una scuola certificata dalla Federazione Ciclistica, quindi partiremo diciamo con tutti i criteri e con tutte le potenzialità per fare diciamo una cosa in modo assolutamente serio. Il comune ci metterà a disposizione una parte degli impianti sportivi qui di Saginale, dove appunto ci sono spogliatoi, ci sono tutte le attrezzature per poter dare a questi ragazzi un'assistenza a 360 gradi, ecco, sia dal punto di vista della scuola, quindi insegnare ad andare in bicicletta, sia anche dal punto di vista della sicurezza stradale, che è un aspetto assolutamente importante. Poterli far andare in bicicletta in una zona totalmente chiusa al traffico, e anche una zona raggiungibile sia da Borgo sia da Vicchio lungo la pista ciclopedonale, è un vantaggio decisamente importante, ecco, per tutti quei ragazzi che vorranno venire a partecipare alla nostra scuola.
Ecco Guglielmo, un'ultima considerazione prima di salutarti: il fatto della coabitazione tra sia della strada con il settore fuoristrada, perché in questo momento ancora gli stradisti non hanno iniziato l'attività, credo inizieranno l'ultima domenica di marzo. Ci sono ovviamente un gruppo di giovanissimi, anche qualche altro atleta del club appenninico sarà impegnato su strada. Ti chiedo se questi ragazzi impegnati adesso al ciclocross si alterneranno tra le due discipline o se si deciderà magari di indirizzarli più da una parte o dall'altra.
Beh, allora, la multidisciplina è sempre un aspetto importante. Poter partecipare nelle varie discipline del ciclismo è, a mio parere, un'opportunità da non scartare. Ovviamente, quando si intraprende un'attività e chiamiamolo campionato, in una disciplina è sempre difficile staccarsi e andare a provare altri tipi di gare, però è una cosa molto importante, quindi passare dal ciclocross alla strada, all'attività in mountain bike è sicuramente una cosa che io ho sempre consigliato ai ragazzi, perché comunque ti consente di acquisire quelle capacità e quelle informazioni che altrimenti rischi di perdere e di non potertene fare come tuo bagaglio culturale. e sportivo ovviamente. Faremo sicuramente, ci sarà sicuramente uno scambio, chiamiamolo così, di partecipazione, quindi i ragazzi che fanno mountain bike e che hanno corso il ciclocross fino a un mese e mezzo fa, io spero che abbiano voglia di provare anche a fare qualcosa su strada, così come spero che i ragazzi che privilegiano, diciamo, l'attività su strada possano venire a provare a fare qualche gara in mountain bike, perché lo ritengo una cosa molto importante. Con Mauro Margheri, che è l'altro direttore sportivo,
ecco, ricordiamo, Mauro Margheri seguirà la parte della strada.
Esatto, di questi aspetti ne abbiamo parlato tanto e siamo, diciamo, abbastanza d'accordo su tutto. E infatti anche l'anno scorso, insomma, i nostri ragazzi biker sono andati a provare a fare la cronometro all'autodromo del Bugello e a fare anche altre gare su strada. Ovviamente non è una cosa così scontata, non è che si scende da una bici, si monta sull'altra e si possono avere magari i soliti risultati, però è molto importante provare a fare un pochino tutte quelle che sono le attività con le due ruote, lo ritengo molto importante.
Benissimo Guglielmo, ti ringraziamo davvero, ovviamente in bocca al lupo alla parte fuoristrada e poi successivamente anche alla parte strada dell'Appenninico, e in bocca al lupo e ci risentiamo in una prossima occasione.
Benissimo, viva il lupo.
Grazie.
Ciao,
grazie a Guglielmo Braccesi. E quindi, brevemente, prima della pausa pubblicitaria, parliamo di pallanuoto, che però non ha visto, come anche la pallamano, incontri nello scorso fine settimana, campionato che era fermo. La quinta giornata sarà sabato prossimo alle 19:15, trasferta a Prato per la pallanuoto Mugello sul campo dell'Azzurra Nuoto. Pallanuoto Mugello che è terza con 6 punti, 2 vittorie e una sconfitta, ma anche una gara in meno da recuperare addirittura in estate. Anzi, insomma, dovrebbe essere nel mese di giugno comunque. Per quanto riguarda invece il rugby, è tornata in campo alle 10 il rugby Mugello, il Contado Rugby che riunisce Mugello e Val di Sieve, nell'ottava giornata della seconda fase della Serie C1 Girone 1 è arrivata una sconfitta di misura, rugby Mugello 10, Florenzia Rugby 12, comunque un altro punto in classifica per la squadra allenata da Matteo De Nicolò, che al momento è quarta in questo girone della seconda fase con 9 punti, una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte. Prossimo impegno, dopo una settimana di sosta nel prossimo fine settimana, sarà la trasferta sul campo del Fanalino di Coda, al CUS Siena Cadetta. Si giocherà domenica 19 marzo alle ore 14:30 per la nona giornata. Non sono arrivati ulteriori concentramenti dopo i primi 8 per la Coppa Italia di rugby a 7 femminile, però vedo che domenica prossima inizierà il campionato 7 femminile con la prima giornata, il concentramento della prima giornata, anche qui rugby a 7, e 3 squadre partecipanti a Lucca alle ore 10:30 con Lucca, Rugby Lucca e Gispi Prato, anche Puma Bisenzio, che ricordiamo è al proprio interno anche le giocatrici mugellane delle Amazzoni del rugby Mugello. E direi a questo punto ci possiamo fermare per la pausa pubblicitaria, poi entriamo per il calcio a 5 e gli altri campionati amatoriali.
89 88 000.
Allora rientriamo in studio per l'ultima parte di Mercoledì Sport. Partiamo dal calcio a 5 dalla Serie B nazionale. Nel girone C ha perso la Mattagnanese sabato scorso nella 20ª giornata 5-4 sul campo della Vigor Fucecchio. Per la Mattagnanese tripletta dello slovacco Turek e gol di Pelagatti. La Mattagnanese quindi rimane ferma a 33 punti, 11 vittorie e 9 sconfitte, ma perde una posizione, adesso è sesta in graduatoria. Prossimo impegno sabato 11 marzo, gara interna della Mattagnanese contro il Sant'Agata, ovviamente formazione di Sant'Agata Bolognese, e per la formazione allenata da Luca Pullerà. In Serie C1 regionale invece è arrivata venerdì scorso una sconfitta per il San Lorenzo Calcio a 5 che ha perso 4-2 sul campo della Poggi Bonsese, gol dei mugellani segnati da Dallai e Coppola. E quindi San Lorenzo che rimane fermo a 18 punti, 5 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte da neopromossa per la formazione allenata da Jacopo Toccafondi, che è tredicesima in classifica e sta lottando per la salvezza. Prossimo impegno già dopodomani, 26ª giornata, venerdì 10 marzo, gara interna del San Lorenzo contro la formazione della 10 Livorno. E passiamo a questo punto ai campionati amatoriali di calcio a 11 dell'AICS, partendo dal campionato di Serie A1, dove nella 20ª giornata lunedì scorso l'Audax Remo Masi di Rufina ha battuto in casa 3-1 il Bagno a Ripoli. La formazione della Val di Sieve rimane prima in classifica con 48 punti, più 5 sulla seconda, con un bilancio di 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. In Serie B1 invece non ha ancora giocato il Firenzuola nella 14ª giornata sul campo dei Bulldogs di Signa e giocherà questa sera alle ore 21. Quindi rimane al momento 8ª in classifica con 16 punti la squadra della Val di Sieve, che ha anche una gara in meno perché era stata rinviata per neve l'incontro della 13ª giornata in casa contro il Real Castello ed è stato fissato il recupero, sarà venerdì 17 marzo. Passiamo alla Serie B2. Prima di tutto, parlando dei due posticipi della 13ª giornata, mercoledì scorso il Caffè Medicio ha perso 6-2 sul campo della CDP di Greve in Chianti, mentre sabato è arrivata una sconfitta casalinga per il Londa contro l'FCP Lanciotto per 2-0. La 14ª giornata è iniziata lunedì scorso, tre formazioni mugellane subito in campo. Il Cavallina ha vinto 2-1 sul campo dell'Athletic 2018. Il Sant'Agata ha perso in casa 3-1 contro la CDP Greve in Chianti. Il Caffè Mediceo ha vinto in casa 3-1 contro la Dinamo Florenzia. Questa sera trasferta per lo Scarpester United sul campo di Badia a Settimo. Venerdì sera trasferta dell'Londa sul campo della DB United. In classifica Scarpester United è secondo con 28 punti, ma deve ancora giocare la gara di questa sera. Il Caffè Medicio è settimo con 16 punti, l'Onda e Cavallina in ottava posizione con 14 punti, ma l'Onda deve ancora giocare, e undicesimo il Sant'Agata con 11 punti. Chiudiamo il calcio a 11 amatoriale con il torneo ECS 2023, la stagione regolare si è svolta tra gennaio e febbraio. E nel girone mugellano avevamo detto del primo posto a pari merito con 8 punti di Firenzuola e Caffè Mediceo. È arrivato allora il fatto che il Firenzuola si è aggiudicato alla fine il girone composto da 5 squadre, perché ha una differenza reti migliore, più 7 contro più 4, e quindi Firenzuola che accede alla finale. Giocherà contro la prima dell'altro girone, che è proprio il girone, la squadra del comune di Fiesole. E gara che sarà secca, gara unica, si giocherà a maggio 2023 al campo sportivo Cerreti di Firenze, lo storico campo dell'Olimpia Firenze a Campo di Marte. E quindi abbiamo anche questo ulteriore impegno per la formazione firenzuolina, giocherà contro il girone che partecipa alla Serie B1 come il Firenzuola. Il girone precede di qualche punto la squadra dell'Alto Mugello, quindi comunque si tratta di una sfida tra due squadre della stessa categoria. A questo punto passiamo al calcio a 5 amatoriale con il campionato Liga Futsal Mugello 2022-2023. La 16ª giornata, vediamo i risultati disputati la scorsa settimana. Birra Real batte le Sdraie 6-3, e Dinamo Lovska batte Casin Pasa 7-4, Bivigliano batte Giglio d'Oro 4-1, San Gabilia batte Aston Birra 4-2, Contea CSI batte Manchester United 4-1, il Campari FC ha battuto 4-0 a Tavolino il Paliano 1975. E la 17ª giornata si sta disputando questa settimana. In classifica abbiamo Contea CSI in testa con 37 punti, Dinamo Lovska 35, Giglio d'Oro Le Sdraie Casin Pasa 29, San Gabilia 26, Campari FC 24, Aston Birra 21, Birra Real 20, Bivigliano 16, Manchester United 9. Chiude il Paliano 1975 a 0 punti e con 3 punti di penalizzazione. Come detto, la 17ª giornata si sta disputando in questi giorni. Alcune gare, se non sbaglio, sono già iniziate, si sono già svolte nelle ultime, credo già ieri sera. Comunque avremo modo nella prossima puntata di parlarne. Prima di chiudere ricordiamo il comunicato della Box Mugello, che ha ricordato che sono arrivate le graduatorie finali del 2022 per quanto riguarda il pugilato. La Box Mugello si è classificata nelle prime posizioni anche quest'anno, tredicesima a livello assoluto come società e addirittura al terzo posto nazionale come organizzatrice di eventi. Sappiamo dei tanti eventi che la Box Mugello ha organizzato in terra mugellana, ma non solo. E ne avevamo parlato anche con il consigliere Bartolozzi nell'ultima puntata prima di Natale. A questo punto direi possiamo chiudere la trasmissione ricordando poi i prossimi impegni sportivi su Radio Mugello, con le gare domenica prossima alle ore 14:30 in eccellenza e poi alle 15 con tutte le altre gare, poi lunedì i commenti in contropiede. Tra l'altro oggi ha giocato anche il Londa in recupero sul campo del Santa Brigida pareggiando 1-1. Questa sera a Vaglia si gioca Vaglia Atletico Figline, semifinale di andata della Coppa di terza categoria, e oggi è stata anche la giornata in cui la Fortis ha cambiato l'allenatore dopo solamente 4 giornate. Quindi appunto domenica prossima alle 14:30 ci sarà il nuovo debutto di Matteo Innocenti sulla panchina della Fortis al posto di Filipponi. Avremo modo appunto di parlarne nelle prossime trasmissioni sportive di Radio Mugello. A questo punto abbiamo concluso la puntata, grazie a tutti per averci seguito e l'appuntamento è a mercoledì prossimo.
Mercoledì Sport.